Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento consueto è quello con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un cordiale saluto a voi tutti da Angela Ambrogetti in studio, da Silvio Nelli alla console. Assisi 2011, un incontro che rilancia il dialogo tra le religioni grazie all'intuizione profetica di Giovanni Paolo II. La solennità di tutti i santi, la commemorazione dei defunti nelle riflessioni di Benedetto XVI e poi dal Papa in settimana il nuovo ambasciatore del Brasile e i vescovi dell'Angola. Ma come sempre iniziamo con l'udienza generale di questa mattina che si è svolta nell'aula Nervi ed è stata dedicata dal Papa appunto alla solennità dei santi, ma soprattutto alla commemorazione dei defunti. La morte è spesso un tema quasi proibito nella nostra società e vi è il tentativo continuo di levare dalla nostra mente il solo pensiero della morte. Eppure, proprio davanti alle tombe dei nostri cari, abbiamo un momento che ci conduce alla speranza. Un po' questo è il tema affrontato da Benedetto XVI, che ha ricordato che l'uomo si è sempre occupato dei suoi morti e cercato di dare loro una sorta di seconda vita attraverso l'attenzione, la cura e l'affetto. Ma per noi cristiani la morte ha un significato del tutto diverso, perché attraverso il Dio che ha attraversato la morte, l'uomo riesce a trovare la vera vita. Ascoltiamo il Papa.
Cari amici, la solennità di tutti i santi e la commemorazione di tutti i fedeli defunti ci dicono che solamente chi può riconoscere una grande speranza nella morte può anche vivere una vita a partire dalla speranza. Se noi riduciamo l'uomo esclusivamente alla sua dimensione orizzontale, a ciò che si può percepire empiricamente, la stessa vita perde il suo senso profondo. L'uomo ha bisogno di eternità ed ogni altra speranza per lui è troppo breve, è troppo limitata. L'uomo è spiegabile solamente se c'è un amore che superi ogni isolamento, anche quello della morte, in una totalità che trascenda anche lo spazio e il tempo. L'uomo è spiegabile, trova il suo senso più profondo solamente se c'è Dio. E noi sappiamo che Dio è uscito dalla sua lontananza e si è fatto vicino, è entrato nella nostra vita e ci dice: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno.
Appuntamento ieri in Piazza San Pietro per Benedetto XVI, che ha guidato la preghiera dell'Angelus a mezzogiorno nella solennità di tutti i santi. Una occasione, ha spiegato, per elevare lo sguardo dalla realtà terrene scandite dal tempo alla dimensione di Dio, la dimensione della eternità e della santità. Ascoltiamo il Papa.
Siamo dunque invitati a guardare la Chiesa non nel suo aspetto solo temporale ed umano, segnato dalla fragilità, ma come Cristo l'ha voluta, cioè comunione dei santi. Nel credo professiamo la Chiesa santa, santa in quanto è il corpo di Cristo, è strumento di partecipazione ai santi misteri, in primo luogo l'Eucaristia, ed è famiglia dei santi, alla cui protezione veniamo affidati nel giorno del battesimo. Oggi veneriamo proprio questa innumerevole comunità di tutti i santi, i quali attraverso i loro differenti percorsi di vita ci indicano diverse strade di santità, accomunate da un unico denominatore: seguire Cristo e conformarsi a Lui, fine ultimo della nostra vicenda umana.
Chi insegna non smentisca la dottrina con il comportamento. Questa è la riflessione di Benedetto XVI domenica scorsa, sempre a mezzogiorno, prima della preghiera dell'Angelus. La buona dottrina va accolta, ma rischia di essere smentita da una condotta incoerente. Il Papa ha commentato così le letture della domenica. Ascoltiamo.
Gesù condanna fermamente anche la vanagloria e osserva che operare per essere ammirati dalla gente pone in balia dell'approvazione umana, insidiando i valori che fondano l'autenticità, l'autenticità della persona. Cari amici, il Signore Gesù si è presentato al mondo come servo, spogliando totalmente se stesso, abbassandosi fino a dare sulla croce la più eloquente lezione di umiltà e di amore. Dal suo esempio scaturisce la proposta di vita: chi tra voi è più grande sarà vostro servo. Invochiamo l'intercessione di Maria Santissima e preghiamo in particolare per quanti nella comunità cristiana sono chiamati al ministero dell'insegnamento, affinché possano sempre testimoniare con le opere le verità che trasmettono con la parola.
They are falling. I hear the evening calling. The mountains, they call out to me in the whisper of your voice. I hear the melody of eternity. I feel your holy presence with me. A new beginning, a troubled past is ending. As we walk towards this new day, you and I. Stay with us, O Lord, the day is nearly gone. Stay with us, O Lord, the night will never
Il Papa ad Assisi 2011, il frutto della lungimiranza di Giovanni Paolo II. Guardando indietro possiamo apprezzare la lungimiranza del compianto Papa Giovanni Paolo II, ha detto il Papa nella convocazione del primo incontro di Assisi. E questo è stato il saluto di Benedetto XVI in Vaticano, ai delegati per la giornata di Assisi, che venerdì mattina sono stati ricevuti in Vaticano. Ma torniamo proprio alla giornata di giovedì. Queste note erano risuonate nella piazza di San Francesco la sera, al termine del grande evento che ha durato tutta la giornata. La mattina il discorso del Papa insieme ai discorsi di tutti i delegati presenti in Santa Maria degli Angeli davanti alla Porziuncola. Il Papa ha detto: l'abuso della religione e l'assenza di Dio negano il diritto e impediscono la pace. Ma ascoltiamo interamente il discorso di Benedetto XVI di giovedì 27 ottobre insieme davanti alla presenza di tutti i delegati di tutte le religioni del mondo.
Sono passati 25 anni da quando il beato Papa Giovanni Paolo II invitò per la prima volta rappresentanti delle religioni del mondo a Assisi per una preghiera per la pace. Che cosa è avvenuto da allora? A che punto è oggi la causa della pace? Allora, la grande minaccia per la pace nel mondo derivava dalla divisione del pianeta in due blocchi contrastanti tra loro. Il simbolo vistoso di questa divisione era il muro di Berlino che, passando in mezzo alla città, tracciava il confine tra due mondi. Nel 1989, 3 anni dopo Assisi, il muro cadde, senza spargimento di sangue. All'improvviso gli enormi arsenali che stavano dietro al muro non avevano più alcun significato. Avevano perso la loro capacità di terrorizzare. La volontà dei popoli di essere liberi era più forte degli arsenali della violenza. La questione delle cause di tale rovesciamento è complessa e non può trovare una risposta in semplici formule. Ma accanto ai fattori economici e politici, la causa più profonda di tale evento è di carattere spirituale. Dietro il potere materiale non c'era più alcuna convinzione spirituale. La volontà di essere liberi fu alla fine più forte della paura di fronte alla violenza, che non aveva più alcuna copertura spirituale. Siamo riconoscenti per questa vittoria della libertà, che fu soprattutto anche una vittoria della pace. E bisogna aggiungere che in questo contesto si trattava non solamente e forse neppure primariamente della libertà di credere, ma anche di essa. Per questo possiamo collegare tutto ciò in qualche modo anche con la preghiera per la pace. Ma che cosa è avvenuto in seguito? Purtroppo non possiamo dire che da allora la situazione sia caratterizzata da libertà e pace. Anche se la minaccia della grande guerra non è in vista, tuttavia il mondo purtroppo è pieno di discordia. Non è soltanto il fatto che qua e là ripetutamente si combattono guerre. La violenza come tale è potenzialmente sempre presente e caratterizza la condizione del nostro mondo. La libertà è un grande bene, ma il mondo della libertà si è rivelato in gran parte senza orientamento e da non pochi la libertà viene fraintesa anche come libertà per la violenza. La discordia assume nuovi e spaventosi volti e la lotta per la pace deve stimolare in modo nuovo tutti noi. Cerchiamo di identificare un po' più da vicino i nuovi volti della violenza e della discordia. A grande linea, a mio parere, si possono individuare due differenti tipologie di nuove forme di violenza che sono diametralmente opposte nella loro motivazione e manifestano poi nei particolari molte varianti. Anzitutto c'è il terrorismo, nel quale al posto di una grande guerra vi sono attacchi ben mirati che devono colpire in punti importanti l'avversario in modo distruttivo, senza alcun riguardo per vite umane innocenti che con ciò vengono crudelmente uccise o ferite. Agli occhi dei responsabili la grande causa del danneggiamento del nemico giustifica ogni forma di crudeltà. Viene messo fuori gioco tutto ciò che nel diritto internazionale era comunemente riconosciuto e sanzionato come limite della violenza. E sappiamo che spesso il terrorismo è motivato religiosamente e che proprio il carattere religioso degli attacchi serve come giustificazione per la crudeltà spietata che crede di poter accantonare le regole del diritto a motivo del bene perseguito. La religione qui non è al servizio della pace, ma della giustificazione della violenza. La critica della religione, a partire dell'illuminismo, ha ripetutamente sostenuto che la religione fosse causa di violenza e con ciò ha fomentato l'ostilità contro le religioni. Che qui la religione motivi dal fatto la violenza è cosa che, in quanto persone religiose, ci deve preoccupare profondamente. Nel modo più sottile, ma sempre crudele, vediamo la religione come causa di violenza anche là dove la violenza viene esercitata da difensori di una religione contro gli altri. I rappresentanti delle religioni convenuti nel 1986 ad Assisi intendevano dire, e noi lo ripetiamo con forza e grande fermezza, questa non è la vera natura della religione. È invece il suo travisamento e contribuisce alla sua distruzione. Contro ciò si obietta, ma da dove sapete quale sia la vera natura della religione? La vostra pretesa non deriva forse dal fatto che tra voi la forza della religione si è spenta? Ed altri obietteranno, ma esiste veramente una natura comune della religione che si esprime in tutte le religioni ed è pertanto valida per tutte? Queste domande le dobbiamo affrontare se vogliamo contrastare in modo realistico e credibile il ricorso alla violenza per motivi religiosi. Qui si colloca un compito fondamentale del dialogo interreligioso, un compito che da questo incontro deve essere nuovamente sottolineato. Come cristiano vorrei dire a questo punto, sì, nella storia anche il nome della fede cristiana si è fatto ricorso alla violenza. Lo riconosciamo pieni di vergogna. Ma è assolutamente chiaro che questo è stato un utilizzo abusivo della fede cristiana, in evidente contrasto con la sua vera natura. Il Dio in che noi cristiani crediamo, è il creatore padre di tutti gli uomini, a partire dal quale tutte le persone sono tra loro fratelli e sorelle e costituiscono un'unica famiglia. La croce di Cristo è per noi il segno del Dio che al posto della violenza pone il soffrire con l'altro e l'amare con l'altro. Il suo nome è Dio dell'amore e della pace. È compito di tutti coloro che portano una qualche responsabilità per la fede cristiana purificare continuamente la religione dei cristiani a partire dal suo centro interiore, affinché, nonostante la debolezza dell'uomo, sia veramente strumento della pace di Dio nel mondo. Se una tipologia fondamentale di violenza viene oggi motivata religiosamente, ponendo con ciò le religioni di fronte alla questione circa la loro natura e costringendo tutti noi ad una purificazione, una seconda tipologia di violenza dall'aspetto multiforme ha una motivazione esattamente opposta, è la conseguenza dell'assenza di Dio, della sua negazione e della perdita di umanità che va di pari passo con ciò. I nemici della religione, come abbiamo detto, vedono in questa una fonte primaria di violenza nella storia dell'umanità e pretendono quindi la scomparsa della religione. Ma il no a Dio ha prodotto crudeltà e una violenza senza misura che è stata possibile solo perché l'uomo non riconosceva più alcuna norma e alcun giudice al di sopra di sé, ma prendeva come norma soltanto se stesso. Gli orrori dei campi di concentramento mostrano in tutta chiarezza le conseguenze dell'assenza di Dio. Qui non vorrei però soffermarmi sull'ateismo prescritto dallo Stato, vorrei piuttosto parlare della decadenza dell'uomo, in conseguenza della quale si realizza in modo silenzioso e quindi più pericoloso un cambiamento del clima spirituale. L'adorazione di Mammona, dell'avere e del potere, si rivela una controreligione in cui non conta più l'uomo, ma solo il vantaggio personale. Il desiderio di felicità degenera, ad esempio, in una brama sfrenata e disumana, quale si manifesta nel dominio della droga con le sue diverse forme. Vi sono i grandi che con essa fanno i loro affari e poi tanti che da essa vengono sedotti e rovinati sia nel corpo che nell'animo. La violenza diventa una cosa normale e minaccia di distruggere in alcune parti del mondo la nostra gioventù. Poiché la violenza diventa cosa normale, la pace è distrutta. In questa mancanza di pace l'uomo distrugge se stesso. L'assenza di Dio porta al decadimento dell'uomo e dell'umanesimo. Ma dov'è Dio? Lo conosciamo e possiamo mostrarlo nuovamente all'umanità per fondare una vera pace? Riassumiamo anzitutto brevemente le nostre riflessioni fatte finora. Ho detto che esiste una concezione e un uso della religione attraverso il quale essa diventa fonte di violenza, mentre l'orientamento dell'uomo verso Dio, vissuto rettamente, è una forza di pace. In tale contesto, rimandato alla necessità del dialogo, è parlato della purificazione sempre necessaria della religione vissuta. Dall'altra parte ho affermato che la negazione di Dio corrompe l'uomo, lo priva di misure e lo conduce alla violenza. Accanto alle due realtà di religione e antireligione esiste nel mondo in espansione dell'agnosticismo anche un altro orientamento di fondo. Persone alle quali non è stato dato il dono del poter credere e che tuttavia cercano la verità, sono alla ricerca di Dio. Persone del genere non affermano semplicemente non esiste alcun Dio. Esse soffrono a motivo della sua assenza e cercando il vero, il buono, sono interiormente in cammino verso di Lui. Sono pellegrini della verità, pellegrini della pace. Pongono domande sia all'una che all'altra parte. Tolgono agli atti combattivi la loro falsa certezza con la quale pretendono di sapere che non c'è un Dio e li invitano a diventare, invece che polemici, persone in ricerca che non perdono la speranza che la verità esista e che noi possiamo o dobbiamo vivere in funzione di essa. ma chiamano in causa anche gli aderenti alle religioni perché non considerano Dio come una proprietà che appartiene a loro, così da sentirsi autorizzati alla violenza nei confronti degli altri. Queste persone cercano la verità, cercano il vero Dio, la cui immagine nelle religioni, a causa del modo nel quale non di rado sono praticate, è non raramente nascosta. Che essi non riescano a trovare Dio dipende anche dai credenti, con la loro immagine ridotta o anche travisata di Dio. Così la loro lotta interiore, il loro interrogarsi è anche un richiamo per noi credenti, per tutti i credenti, a purificare la propria fede affinché Dio, il vero Dio, diventi accessibile. Per questo ho appositamente invitato il rappresentante di questo terzo gruppo al nostro incontro ad Assisi, che non raduna solamente rappresentanti di istituzioni religiose. Si tratta piuttosto del ritrovarsi insieme in questo essere in cammino verso la verità, dell'impegno deciso per la dignità dell'uomo e del farsi carico insieme della causa della pace contro ogni specie di violenza distruttrice del diritto. In conclusione, vorrei assicurarvi che la Chiesa Cattolica non desisterà dalla lotta contro la violenza, dal suo impegno per la pace nel mondo. Siamo animati dal comune desiderio di essere pellegrini della verità, pellegrini della pace. Vi ringrazio.
Mai più violenza, mai più guerra, mai più terrorismo. In nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita e amore. Questo è stato poi l'impegno per la pace che Benedetto XVI ha pronunciato in piazza San Francesco al termine del momento e della giornata di riflessione e di preghiera e dopo gli impegni pronunciati dagli altri rappresentanti delle religioni a nome dei 300 partecipanti provenienti da oltre 50 nazioni, 15 le dichiarazioni di impegno comune per la pace in tante lingue e accenti diversi. E chiusa questa pagina dedicata ad Assisi, c'è da ricordare appunto l'incontro del Papa con i vescovi dell'Angola, a cui ricordato quali sono le difficoltà e gli scogli per la fede in quel paese, e l'udienza del Papa al nuovo ambasciatore del Brasile con un riferimento e un grazie alla GMG del 2013 che si celebrerà a Rio de Janeiro. Termina a questo punto il nostro appuntamento di oggi. Grazie per averci seguito come ogni mercoledì e naturalmente a mercoledì prossimo.
La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.